appuntamento con Fly Live all'interno della programmazione di Radio Fly. Intanto buongiorno, ben trovati di nuovo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Vi presento subito la nostra ospite del giorno. Abbiamo negli studi di Radio Fly la sindaca del comune di Talla e vicepresidente della provincia di Arezzo, Eleonora Ducci. Eleonora, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a te per aver risposto al nostro invito ed essere qui questa mattina per raccontarci del tuo ruolo di sindaco, anzi di sindaca del comune di Talla, e il tuo ruolo come vicepresidente della provincia di Arezzo, le tue tante attività. Abbiamo tanti argomenti quindi da trattare. Eleonora, io darei subito un dato. Tu sei la più giovane sindaca per quanto riguarda il territorio aretino, eletta giovanissima, 28 anni.
Sì, sono stata eletta nel 2014 e ancora per il momento sono sempre il sindaco più giovane della provincia, sì.
Ecco, che effetto ti fa ormai a distanza di alcuni anni, quindi dalla tua elezione a sindaco, pensare di essere appunto la più giovane, aver iniziato quando ancora non avevi 30 anni? Di solito se si pensa al sindaco si pensa insomma a qualcuno di adulto con esperienza nel comune.
E allora, innanzitutto, nei confronti della comunità di Talla, io lo vivo come un grande privilegio, perché credo che, insomma, già il ruolo di sindaco va vissuto come un privilegio, perché rappresentare una comunità, essere riconosciuti come rappresentante della comunità è la dimostrazione di fiducia, ma appunto essere stata eletta così giovane credo che debba essere vissuto come un privilegio al quadrato, insomma, la sensazione che, pur essendo così giovane, i tallesi possano aver riconosciuto in me comunque il loro rappresentante è sicuramente un elemento di grande orgoglio e di grande responsabilità anche, ovviamente, perché appunto si vive forse con un peso ancora maggiore questo ruolo. E poi nei confronti degli altri colleghi mi metto anche un po' dalla parte di chi deve imparare. Ho tanti colleghi più grandi di me da cui sicuramente ho molto da imparare, e insomma è un ruolo che vivo con un senso di responsabilità, appunto, proprio legato alla giovane età, sicuramente maggiore, perché si ha la sensazione di dover imparare, ancora molto. Però ecco, devo dire che in questi 3 anni, guardandomi indietro, forse mi rendo conto di essere cresciuta molto, probabilmente molto di più se non avessi svolto questo ruolo di sindaco. Penso che mi abbia aiutato molto a capire anche gli altri in maniera differente. Insomma, io dico sempre che si ha la possibilità di vedere il peggio e il meglio del genere umano in questo ruolo così particolare.
Ecco, Eleonora, un sindaco deve amministrare il proprio comune, ma deve anche prendersi cura del proprio territorio. Tu sei molto legata al Casentino, al territorio casentinese in genere.
Sì, tra l'altro svolgo anche il ruolo di assessore all'Unione dei Comuni a Cultura ed Ecomuseo. L'Ecomuseo è questo organismo, diciamo così, immateriale, perché poi è un soggetto che si distribuisce su tutto il territorio casentinese con queste che sono dette le antenne, che sono un po' i luoghi di riferimento, di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, artigianale, di tradizioni. Quindi questo sicuramente mi dà anche la possibilità di conoscere tanti aspetti del Casentino da un punto di vista culturale e tradizionale sicuramente interessanti. E ecco, sì, il Casentino, insomma, è una terra che ti rimane nel cuore, ce l'hai nel cuore, anche se Talla comunque è l'ultimo avamposto verso il Valdarno del Casentino, ma insomma il far parte di questa comunità, noi siamo una comunità di sindaci anche molto, molto unita, molto coesa, ci sentiamo comunque tutti parte di un territorio che vive le medesime problematiche e cerchiamo comunque di uscirne e di affrontarle nella maniera più collegiale possibile. Insomma, questo credo, pur con tutti i limiti del trovarsi in tante teste a discutere, ma è comunque un elemento importante.
Quindi è importante fare rete, soprattutto laddove ci sono anche delle problematiche specifiche legate anche al territorio, magari anche proprio alla conformazione stessa del territorio, la geografia, in questo caso del Casentino.
Sì, essere in un territorio montano chiaramente ci pone delle sfide che i territori di fondovalle non hanno. In questo senso stiamo lavorando molto sul fronte delle aree interne, che è un progetto interministeriale fatto in collaborazione con la Regione Toscana, metropolitana che proprio punta a rilanciare i territori interni, intervenendo sui settori dell'educazione e del trasporto pubblico locale, che sono elementi importanti per far sì che le persone vogliano rimanere nel territorio casentinese, nei territori montani, e magari desiderino anche tornarci, anche chi si è allontanato desideri tornarci. Sì, il trasporto è una tematica sicuramente fondamentale, così come però anche l'istruzione, la scuola, offrire servizi capillari in tutti i nostri territori è importante, perché le famiglie che vogliono vivere nei nostri territori devono comunque trovare servizi, trovare asili nido, trovare scuole primarie, avere facilità nei trasporti, avere servizi come campi solari piuttosto che corsi di nuoto. Cerchiamo, insomma, con le poche risorse che abbiamo a disposizione, di continuare a garantire questi servizi, perché sono importantissimi per le famiglie.
Ecco, Eleonora, come si può conciliare la necessità di avere servizi sul territorio, peraltro servizi primari come ad esempio l'istruzione e l'educazione, con l'altra necessità, che è quella comunque di non staccarsi troppo dal capoluogo di provincia, in questo caso la città di Arezzo, perché altrimenti si rischia di isolarsi, di costruire una comunità a sé stante che però poi perde anche i contatti con le altre vallate del territorio aretino e con la città stessa. Bisogna, penso, tenere insieme queste due necessità. Quali difficoltà ci sono in questo senso?
Beh, allora, sicuramente il Casentino è una vallata particolare, perché una buona metà del Casentino gravita sulla città di Arezzo, perché ci sono comunque facilitazioni da un punto di vista del trasporto, mentre un'altra metà ha più rapporti con Firenze, penso alla Consuma, quindi penso all'Alto Casentino, che molto spesso anche in quella che è la vita comune, l'università piuttosto che altro. Ecco, noi magari del Basso Casentino tendiamo a frequentare l'Università di Arezzo o di Siena, mentre l'Alto Casentino trova in Firenze il suo naturale interlocutore. Noi cerchiamo comunque, come amministratori del territorio, di mantenere, di far sì, ecco, e questo anche grazie alla presenza della ferroviaria, siamo in grado di avere questo trasporto sempre costante durante il giorno, con il cosiddetto trenino del Casentino, che comunque è un elemento importante, che permette a tanti nostri ragazzi di frequentare le scuole superiori nel capoluogo. E questo è un modo per tenere i rapporti con la città capoluogo. Insomma, noi speriamo nel futuro di riuscire ad avere anche rapporti amministrativi sempre più profondi con tutte le vallate. Io credo ad esempio che la nuova assemblea dei sindaci, che è un organismo importante della nuova provincia, sia un elemento cardine di questo ragionamento, perché ci permette di ritrovarci periodicamente, magari mettere sul tavolo le problematiche, cercare di risolverle tutte insieme, e poi ti rendi conto che molto spesso i problemi sono un po' comuni a tutte le vallate. Penso Casentino-Val Tiberina, siamo due territori molto simili che hanno le medesime problematiche.
Vogliamo stringere adesso il campo proprio sul comune di Talla. Quali sono le potenzialità ma anche le problematiche di un comune piccolo? Prima parlavamo fuori onda, il comune di Talla conta circa 1000 abitanti.
Sì, poco più di 1000 abitanti, siamo 1100, persona più, persona meno, più o meno ci attestiamo sempre su questi numeri. Talla è un comune piccolo ma in realtà molto vivace, abbiamo un grande tessuto associazionistico che è molto attivo, fa diverse manifestazioni durante l'anno, e poi abbiamo comunque delle attività economiche importanti come il caseificio del Prato Magno, che insomma rende Talla un territorio conosciuto e frequentato, in particolare nel periodo estivo diventa meta di villeggiatura sia di persone che hanno la seconda casa, quindi comunque italiani che hanno una seconda casa di vacanza nel territorio tallese, ma anche di persone che si recano a Talla proprio dall'estero per motivi di vacanza. Ci sono diversi agriturismi, persone che hanno saputo valorizzare quello che Talla ha di meglio, che è il suo paesaggio, il suo clima, la sua natura. E poi non dimentichiamo che Guido Monaco è nato a Talla, quindi qui c'è questa diatriba con Arezzo, ma diciamo che le ultime ricerche, insomma, danno Guido Monaco sicuramente proveniente da un territorio montano, quindi insomma Talla rappresenta con ogni probabilità il luogo di nascita di Guido Monaco. E appunto abbiamo anche questa figura, il tema della musica, cerchiamo di essere attivi anche sul fronte dei concerti, dei laboratori con i ragazzi. Noi abbiamo un ecomuseo molto particolare, che è l'ecomuseo Casa Natale di Guido Monaco, dove è possibile anche per le scuole svolgere laboratori di musica, laboratori per approfondire la figura di Guido Monaco. Quindi insomma cerchiamo di tenere uniti gli aspetti culturali e naturalistici, e speriamo piano piano anche di poter sempre più migliorare anche la conoscenza di Talla e la sua appetibilità da un punto di vista turistico.
Ecco, la figura di Guido Monaco è molto sentita tra i tallesi, proprio perché è anche un po' un simbolo di un'identità che
sì,
viene,
assolutamente.
Insomma, tra l'altro ha una sua autorità, è l'inventore della codificazione musicale delle note.
Siamo certi infatti che Guido Monaco abbia soggiornato presso la Badia di Santa Trinità in Alpe, dove sicuramente si è avvicinato al canto gregoriano. E poi insomma basti pensare, noi abbiamo una squadra Arci che appunto si chiama proprio Bayern Guido Monaco, quindi davvero è stato declinato il nome di Guido Monaco anche nel nome della nostra squadra Arci locale. Quindi sicuramente il nostro istituto comprensivo è intitolato a Guido Monaco, la nostra Proloco. Insomma, vediamo sicuramente in Guido Monaco un riferimento importante anche per la valorizzazione del nostro territorio, appunto. Il termine a cui facevo riferimento prima è, in alcuni testi, in alcune sue lettere, Guido Monaco fa riferimento a se stesso dicendo nobis alpestribus, quindi noi persone di montagna viviamo male nei territori paludosi, nei territori comunque con un clima eccessivamente caldo e palustre. Quindi la probabilità che sia nato, se fosse nato ad Arezzo, senza nulla togliere ad Arezzo, sicuramente non potrebbe far riferimento a se stesso parlando di una persona di montagna.
Ecco, Eleonora, guardando adesso a come è conosciuta Talla, gli aretini credo non sempre riescono a collocarla nel giusto, diciamo, territorio geografico, però tu prima dicevi ci sono tanti stranieri che arrivano a Talla per trascorrere le vacanze o magari periodi più lunghi. A livello di promozione del territorio, quanto si riesce a fare? Perché molto spesso si vorrebbe fare tanto, però poi ci sono tutta una serie di difficoltà e di problemi.
Sì, sicuramente con il riordino delle funzioni dovuto alla legge Delrio e alla sua applicazione a livello di regione toscana, i comuni hanno oggettivamente delle difficoltà in più per quello che riguarda la promozione del territorio, perché il turismo e la promozione del territorio sono demandati la raccolta dei dati al comune capoluogo, mentre la promozione turistica proprio alla regione toscana. È previsto nel testo unico del turismo, sono previste alcune formule per far sì che i territori possano svolgere attività di promozione, ma ovviamente tutto questo viene demandato a normative successive, all'individuazione di ambiti territoriali ottimali in cui svolgere questo ruolo, dove poi i comuni devono stipulare una convenzione che a sua volta dovrà essere fatta con Toscana Promozione, proprio nell'ottica di andare a promuovere il territorio. Diciamo che da quando non c'è più la provincia che si occupa di turismo, sicuramente la promozione è diventata un po' più macchinosa, un po' più complessa. Dovremo attendere gli sviluppi e la piena applicazione del testo unico sul turismo, su cui non mi pronuncio perché lo conosco da un punto di vista delle istituzioni. Sicuramente è andato a intervenire in tematiche importanti anche legate alla libera concorrenza, ma forse ci ha legato un po' le mani. E ecco, noi come Casentino cerchiamo di coordinarci anche con le altre amministrazioni, Unione dei Comuni, con il Comune di Bibbiena di Prato Vecchio Stia, ma non è facile perché comunque le risorse sono sempre meno. Territori come il Casentino non hanno avuto una promozione turistica in passato, quando sicuramente le risorse erano maggiori, così forte, e perché probabilmente il tessuto economico si reggeva su altri settori, penso all'artigianato, penso al prefabbricato, settori che comunque tenevano su l'economia casentinese in maniera forte. Oggi che molti di questi settori sono in crisi, sicuramente si va a cercare delle soluzioni differenti. Purtroppo però gli enti locali, non sono io a dirlo, ma sensazione comune, non solo sensazione, hanno risorse sempre più risicate, ed andare a fare una vera promozione del territorio con poche risorse, con un'organizzazione istituzionale ancora in divenire, perché poi il riordino delle funzioni provinciali di fatto è stato fatto, ma deve ancora essere aggiustato per diventare veramente appieno efficace, è sicuramente complicata.
Ci sono però associazioni come la Proloco, e certo, la Proloco di Talla so è molto attiva, sì, in una serie, sì, 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 di iniziative, quindi questa, se vogliamo, è la risposta diretta del territorio. Però ricordiamo, molto spesso è fatta da persone che volontariamente dedicano il proprio tempo alle, magari, l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e alla loro promozione.
Infatti le nostre Proloco, quella di Talla, ma quelle di tutto il Casentino, sono parte integrante proprio anche dell'attività delle amministrazioni comunali. Senza le Proloco per i comuni sarebbe complicato portare avanti certo tipo di iniziative. Penso alla Proloco di Talla, che svolge un importante ruolo di promozione dei prodotti tipici, penso alla castagna, al vino novello, piuttosto che il formaggio, il primo di maggio, oppure le sagre estive, e comunque è un forte elemento d'appoggio anche per l'amministrazione allorquando ci troviamo a dover realizzare iniziative di vario tipo. Insomma, sono un tessuto fondamentale. Auspico come sindaco anche che nelle Proloco si riesca sempre di più a coinvolgere, si riescano a coinvolgere i giovani, perché davvero tante persone si spendono e c'è stato negli anni poco ricambio generazionale. In questo senso poi stiamo portando avanti un progetto comunione dei comuni proprio per favorire il ricambio generazionale nelle Proloco, e quella di Talla sarà una di quelle oggetto di questo tipo di studio e poi intervento.
Qual è l'età media nel comune di Talla?
Ecco, mi fa una domanda Mandona, in cui è più ferrato il mio vice sindaco, perché il mio vice sindaco ha sempre sotto controllo quelle che sono l'età media, la mortalità piuttosto che le nascite. È un medico e quindi tende a tenere sotto controllo molto questi aspetti. Comunque sì, l'età media è abbastanza alta, ci sono giovani, ma sicuramente l'incidenza della popolazione anziana è molto alta, quindi sì, ecco, l'età media credo, se non sbaglio, è abbastanza elevata. Su questo il mio vice sindaco avrebbe saputo risponderti in maniera puntuale, perché lui sovente si fa delle statistiche sull'età media, sulla popolazione, sull'incidenza di varie tematiche, proprio per sicuramente anche per andare no sicuramente per andare anche a intervenire, a capire quali sono i servizi che dobbiamo migliorare. Però sì, ad esempio il servizio civile, le cui domande scadranno il 26 di giugno, si chiama proprio Generazioni a Confronto, perché abbiamo comunque tanta popolazione anziana con la quale dobbiamo confrontarci e che magari non ha bisogno dell'assistenza domiciliare fatta dall'azienda sanitaria, ma ha piuttosto bisogno di un aiuto per andare a fare la spesa, piuttosto che di compagnia semplicemente, perché poi i nostri sono territori abbastanza montani, le frazioni sono abbastanza difficili da raggiungere e spesso la popolazione anziana tende a voler rimanere presso la propria abitazione, giustamente, perché finché si può, io credo che sia opportuno e giusto rimanere a casa, e però anche in questo senso, ecco, il comune cerca di dare un sostegno in questo modo, mandando questi giovani ragazzi ad essere presenti, fare compagnia, dare una mano a questa popolazione anziana, che per noi è anche un patrimonio, ecco, di saperi, di racconti. E spesso questi ragazzi si fanno anche trascrivono, raccontano le cose che anche hanno sentito narrare da queste persone anziane con le quali poi in tutto l'anno di servizio civile si instaura anche un rapporto umano e personale, e questo è un elemento importante.
Ecco, io credo il recupero veramente della tradizione e anche il tramandare delle tradizioni da generazione in generazione è fondamentale, quindi questo rapporto stretto tra giovani e popolazione meno giovane, ecco, diciamo così, penso è fondamentale per tutti i territori, perché poi lì sono le nostre radici, chi siamo e da dove veniamo.
Sì, io ci tengo molto a dire che Tal è una comunità che nutre un profondo rispetto anche per la comunità anziana, questa è una cosa che noto, ecco, vedo davvero oltre i ragazzi del servizio civile, ma più in generale c'è grande rispetto per la comunità anziana, per chi ha bisogno, probabilmente perché c'è una dimensione ancora molto umana, e questa è una cosa che mi rende molto orgogliosa, ecco, sì.
Eleonora, facciamo una prima pausa musicale?
Bene,
benissimo. Allora, partiamo da Mannarino, quindi il suo ultimo lavoro, il brano che tu hai scelto è Arca di Noè. Come mai Mannarino e come mai questo brano?
Allora, Mannarino è un cantautore che ho scoperto ormai da diverso tempo. Secondo me questo ultimo album è forse il suo lavoro migliore, perché è molto raffinato. È un cantante romanesco che ha iniziato con questo approccio, questo dialetto un po' romanesco, che a tratti mi ricorda anche Califano. E però è molto raffinato. In questo ultimo lavoro è particolarmente raffinato, mi piace molto, c'ha delle musicalità molto, molto particolari, ritmate, è anche piacevole, sì, da ascoltare, ma e poi anche questa è una canzone molto carina, appunto, con un ritmo che ti coinvolge, quindi mi piace molto.
E allora ascoltiamocelo insieme, Mannarino con il brano Arca di Noè.
Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè che va perduta alla deriva, ma se sei qui con me, il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te, come nel mare, una sardina. Vago nell'eternità e sto qua giù, dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho, e questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò. Più forte canterò.
Io quero vivere come un bel giorno, io quero so vivere già amore.
Dal suo ultimo lavoro intitolato Apriti cielo abbiamo ascoltato il brano di Mannarino, Arca di Noè, primo brano scelto dalla nostra ospite di oggi per quanto riguarda la trasmissione Fly Live. Abbiamo nei nostri studi la sindaca del comune di Talla e vicepresidente della provincia di Arezzo, Eleonora Ducci. Eleonora, a questo punto direi di parlare proprio del tuo ruolo di vicepresidente della provincia, perché nel 2014, dopo l'elezione a sindaco del comune di Talla, arriva la nomina da parte del presidente Vasai a vicepresidente della provincia di Arezzo. Un anno intenso questo 2014.
Sì, abbastanza, sì, in effetti. Dopo la vittoria alle elezioni, insomma, la nomina, l'elezione in consiglio provinciale, che questo nuovo consiglio dove elettorato attivo e passivo sono solo gli amministratori, quindi sindaci e consiglieri comunali, sono stata eletta in consiglio provinciale e il presidente Vasai mi ha fatto l'onore di nominarmi suo vicepresidente. Insomma, questo mi ha di nuovo riempito d'orgoglio, ma anche qui, insomma, gli impegni non mancano. È un ruolo impegnativo che è stato poi rinnovato lo scorso dicembre, e anche in questo caso, insomma, confermando la fiducia che io spero di non aver deluso nei due anni precedenti, svolgo di nuovo questo ruolo fino alla fine del mandato.
Ecco, un ruolo impegnativo perché sono tanti gli impegni, ma anche perché la provincia sta vivendo un momento di transizione che poi porterà alla chiusura delle province. Ora, non è semplice da spiegare perché comunque alla provincia rimangono degli incarichi, dei settori da seguire per quanto riguarda il territorio.
Sì, in realtà poi con il referendum del 4 di dicembre non è stata portata a compimento quello che era il disegno di riforma, e quindi l'eliminazione dell'ente provincia, che doveva diventare un ente, cosiddetto ente di area vasta, con il permanere delle città metropolitane. In realtà con il 4 di dicembre la situazione si è cristallizzata e siamo un po' in attesa di capire cosa sarà dell'ente provincia, che di fatto poi rimane in Costituzione, e quindi anche lo Stato centrale dovrà in qualche modo farsi carico di quelle che sono le funzioni che ci ha lasciato, perché ci ha lasciato funzioni importanti, funzioni onerose come la viabilità o l'edilizia scolastica, che sono funzioni importantissime per il territorio, ma che al momento non ricevono nessun tipo di riconoscimento. Addirittura siamo noi provincia che non abbiamo ricevuto dei tagli, nel senso di tagli di risorse che venivano trasferite alla provincia. Addirittura il taglio si è concretizzato in un trasferimento di risorse dalla provincia allo Stato centrale. Quindi davvero le difficoltà sono tante, anche perché, e questo è sotto gli occhi di tutti, le problematiche legate alla viabilità o all'edilizia scolastica, in particolare con tutte quelle che sono le problematiche legate all'adeguamento sismico dei nostri plessi scolastici, oppure ancora all'antincendio, che appunto è una normativa per la quale adesso davvero i nostri istituti devono trovare adeguamento nei loro piani antincendio, è una cosa importante che ha bisogno di risorse, e al momento però, ecco, siamo ancora in attesa di capire se ci saranno riconosciute risorse per svolgere le nostre funzioni fondamentali, che poi sono funzioni a servizio dei cittadini, perché nelle strade circoliamo ogni giorno e nelle scuole mandiamo i nostri ragazzi. Molte di quelle scuole sono ancora come quando lo frequentate io, ma questo davvero è inaccettabile.
Ecco, il presidente Vasai non si è risparmiato dal punto di vista proprio della denuncia di questa situazione, che immagino da parte di chi appunto si trova a lavorare all'interno dell'ente provincia, possiamo dire, Eleonora, una situazione anche frustrante, la necessità di dover fare e non poter fare perché non ci sono risorse.
Assolutamente, io sono perfettamente sulla linea del presidente Vasai, in un atteggiamento di critica sia verso il governo, che in questo momento di fatto sta facendo finta che questo problema non ci sia. Siamo stati a Roma, abbiamo fatto una protesta importante con tutti i presidenti di provincia, e pare che ci siano delle aperture in questo senso, e aspettiamo davvero notizie concrete, ma anche nei confronti del governo regionale, che effettivamente ha applicato la legge Delrio in maniera davvero forse eccessiva anche rispetto a quelli che erano gli obiettivi di quella norma. Riaccentrando presso l'amministrazione regionale una quantità davvero importante di funzioni che invece in altre regioni, ad esempio, sono state lasciate nelle province e quindi più vicine al territorio.
Questo crea una situazione anche di attrito con l'ente, diciamo, che sta sopra appunto la regione, laddove però bisognerebbe anche collaborare.
No, si cerca di lavorare e devo dire che gli interlocutori che abbiamo sul territorio sono sicuramente attenti alle problematiche, però effettivamente noi dobbiamo farci anche interpreti di quelle che sono le problematiche del territorio e ci rendiamo conto che talvolta per tante questioni, tante tematiche, il governo regionale, diciamo quelli che sono i nuovi uffici della regione, sono forse un po' distanti dal territorio, probabilmente anche perché manca quel tramite che è fatto dagli amministratori locali, non perché consiglieri e assessori non siano adeguati a svolgere questo ruolo, ma perché il presidente di provincia, gli assessori provinciali o i consiglieri provinciali sono più presenti sul territorio, sono più vicini ai cittadini e quindi diventavano a quel tempo un interlocutore più di facile accessibilità. Ecco, sicuramente quest'ottica e questo obiettivo di rendere la regione più presente sul territorio, come talvolta viene detto, deve essere ancora compiuto in maniera piena. Se davvero questo è l'obiettivo e la strada che si vuole percorrere, c'è da lavorare forse in maniera un pochino più capillare, più precisa, perché mi sento di dire che al momento, insomma, tante di quelle funzioni che sono state riaccentrate dall'agricoltura all'ambiente e quant'altro, ecco, le pratiche di Arezzo spesso vengono elaborate molto lontano, quindi c'è una distanza anche per l'utente che, ecco, sicuramente quando venivano le questioni venivano trattate a livello di territorio provinciale avevano una facilità anche di interlocuzione, di comprensibilità anche da parte dell'utente che forse al momento non c'è.
Anche perché la Toscana è un territorio ampio, quindi ci sono tante province, ci sono anche situazioni diverse sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista amministrativo, quindi le province erano proprio quell'elemento di contatto tra la realtà più piccola del locale e quella più grande a livello regionale.
Sì, sicuramente poi, ecco, possiamo anche ragionare sulla riduzione del numero delle province. Sicuramente province come Arezzo, Siena, Grosseto sono province estremamente vaste, ridurle ancora sarebbe impensabile, ma porto la testa al nord della Toscana, vedo province come Prato, come Pistoia, come Lucca, che sono davvero molto piccole, forse si potrebbe ragionare di un accorpamento di province in quei territori dove davvero spesso talvolta corrispondono a un comune o poco più, ecco. Quindi il ragionamento di riassetto istituzionale potrebbe essere fatto anche in questo senso. Credo però che Arezzo, Siena, Grosseto siano territori che in questo senso non hanno più niente da sacrificare, ecco.
Può funzionare l'area vasta che già c'è in vari settori, come ad esempio la sanità, Arezzo, Siena, Grosseto, questa macro area, guardando proprio anche alle problematiche, alle necessità di ogni zona?
Questa è una domanda spinosa, una domanda, un tema complesso. Purtroppo noi amministratori a volte ci scontriamo con questi grandi organismi, penso al lato dei rifiuti o quello delle acque. Per quello che riguarda la nuova azienda sanitaria non mi esprimo perché ancora di fatto non ho avuto modo di vedere e di comprendere appieno quali possono essere le migliorie o le problematiche. Il rischio è sempre quello che quando si allarga la platea su cui si svolgono certi tipi di interventi, si estende il territorio su cui si realizza il servizio, il rischio è quello di allontanarlo dall'utente, dalle persone. Penso alla costituzione del nuovo distretto Arezzo-Casentino-Valtiberina, quando tutti gli amministratori si erano espressi in maniera contraria a questo accorpamento, andando a creare un unico distretto. Dal gennaio 2018 saremo un'unica zona sociosanitaria. Ecco, questo sicuramente ha creato nei sindaci e negli amministratori un malessere, perché non siamo stati di fatto molto presi in considerazione. E c'è anche un timore da parte dell'utente di veder diminuire i servizi. Il compito degli amministratori è quello di vigilare, e io ringrazio tutti quelli che si adoperano in questo senso. Penso anche all'intervento di Ralli, che sicuramente è stato utile, perché io credo che quando si va a pungolare e a sollevare problematiche, al di là di tutte quelle che possono essere le risposte, poi comunque si va a riflettere e a pensare dove forse si possono fare degli errori e andare a migliorare. Quindi, insomma, io credo che è compito anche degli amministratori quello di essere vigili e di tenere un rapporto di interlocuzione, ma anche di andare, appunto, come dicevo, a pungolare i responsabili e i dirigenti della nostra azienda per segnalare quelli che possono essere disservizi, per andare a risolverli insieme.
Ogni tanto dare una piccola scossa serve.
Beh, anche perché noi amministratori le riceviamo dai cittadini, e ovviamente i cittadini vogliono che noi a nostra volta poi ci facciamo portatori di quelle che sono le problematiche nei confronti di chi gestisce certi servizi per noi.
Eleonora, noi ci siamo sentite l'8 marzo in occasione della Festa della Donna, proprio per un intervento telefonico allora su Radio Fly. Ricordo questo intervento perché vorrei adesso aprire un'altra pagina, diciamo così, su un ruolo che ricopri, che è quella di referente per le pari opportunità e la violenza di genere, sempre all'interno della provincia di Arezzo. Questo è un ruolo che viene dall'ANCI.
Sì, no, allora, come tra le deleghe che mi ha conferito il presidente Vasai, ci sono le pari opportunità, che fanno parte delle funzioni fondamentali delle province, e ANCI Toscana prima e UPI poi mi hanno chiesto di occuparmi di quello che è il coordinamento delle attività volte al contrasto della violenza di genere sul territorio toscano, proprio perché con questa riforma e questo cambiamento che c'è stato anche da un punto di vista delle funzioni provinciali, cambiamento anche per quello che riguarda il personale, in questo momento stiamo facendo con ANCI il percorso in tutte le province per vedere qual è lo stato dell'arte delle reti a contrasto della violenza di genere, e cerchiamo di individuare una formula che possa essere comune a tutta la regione toscana per andare a contrastare questo fenomeno, che è sicuramente una piaga dei nostri giorni.
Purtroppo sì, le morti per violenza di genere sono un po' un bollettino di guerra su scala nazionale. Ecco, guardando al nostro territorio, possiamo fare un primo resoconto, magari, ecco, più che altro dal punto di vista dei servizi, perché ci sono tutta una serie di associazioni anche che lavorano in rete tra di loro, e questo è importante perché al solito molto spesso si ha paura di denunciare atti di violenza che vanno dalla violenza fisica alla violenza verbale alla violenza psicologica. Sono tanti purtroppo i modi in cui si può fare violenza sulle donne, però ci sono anche tanti servizi ed è importante che si sappia,
certo,
a chi rivolgersi.
È importante che vengano conosciuti questi servizi, perché fanno sì che poi le donne trovino la forza e il coraggio di rivolgersi ai servizi per vedere risolto il loro problema. È chiaro che se non c'è contezza di quelli che sono i servizi, poi c'è anche poca voglia di denunciare e di dire quali sono le problematiche. In provincia di Arezzo c'è una rete sicuramente costruita da chi c'è stato prima di me, portata avanti con costanza da tutti i membri della rete, dall'azienda sanitaria alla consigliera di parità, all'ufficio scolastico provinciale, la questura, la prefettura. il centro antiviolenza Pronto Donna. Sono tutti soggetti che operano in maniera assolutamente coordinata. Si può migliorare, non più tardi di ieri abbiamo fatto questo incontro, tra l'altro il percorso di ANCI ieri ha fatto tappa ad Arezzo, e appunto io ero qui lì in questa duplice veste sia di vicepresidente che di coordinatrice del progetto speciale di ANCI, e ci siamo confrontati perché sicuramente ci sono elementi da migliorare, ma davvero la sensazione che ho avuto è stata comunque quella di una generale soddisfazione rispetto a quanto portiamo avanti in provincia di Arezzo. I servizi si confrontano spesso perché noi convochiamo spesso il tavolo per le politiche di contrasto alla violenza di genere, ci confrontiamo spesso con l'azienda, con tutti i soggetti che fanno parte del tavolo, e appunto il fatto che riusciamo più possibile a coordinarci, a conoscere, a far conoscere quali sono i servizi, fa sì anche che gli ingressi, gli approcci a questi servizi siano sempre maggiori. La coordinatrice del Codice Rosa per Arezzo, la dottoressa Silvia Gatto, faceva riferimento proprio al fatto che aumentano sempre più gli accessi al Codice Rosa nel momento in cui si fa sapere che c'è la possibilità dal Codice Rosa poi di entrare in un percorso di protezione e di recupero rispetto ai casi di violenza, perché poi la donna vittima di violenza ha bisogno non solo di essere protetta e tutelata nell'immediato, ma anche di un percorso che la allontani dalla persona che le fa violenza, ma le dia anche la possibilità di ricostruirsi una vita, quindi un percorso lavorativo, un percorso abitativo, tutta una serie di questioni per le quali servono risorse, quindi noi davvero tutte le amministrazioni e tutte le zone sociosanitarie si mettono in gioco in questo senso. Abbiamo ottenuto importanti risorse dal progetto ministeriale del Dipartimento Pari Opportunità Fedora, per cui ci siamo classificati sesti a livello nazionale, con capofila la provincia di Arezzo, e ha portato sul territorio risorse importanti che noi speriamo vadano a migliorare ulteriormente quei servizi che già ci sono sul territorio di Arezzo.
Eleonora, prima di chiudere la parte più istituzionale di questa intervista, quindi quella dedicata appunto ai ruoli sia di sindaco che di vicepresidente della provincia, vorrei chiederti un augurio. Uno per il comune di Talla, nei prossimi 2 anni che restano per il mandato, ormai diciamo il giro di boa è stato fatto. E poi uno per la provincia di Arezzo, ma intesa appunto come territorio aretino, con i tanti servizi per un territorio ampio.
Beh, allora, per il comune di Talla auguro e mi auguro di poter finalmente portare a compimento alcune opere importanti, e quella che ho davvero nel cuore e che spero di veder compiuta prima della fine del mio mandato è il rifacimento dei giardini di Piazza 4 Novembre. Questi sono interventi che vengono realizzati con la collaborazione del GAL Appennino Toscano. Purtroppo l'intervento, l'emanazione del bando è slittata, di solito riusciamo a fare due interventi con l'aiuto del GAL in un mandato, questa volta riusciremo forse a farne uno. Io mi auguro davvero che alla fine dell'anno questo bando esca, che si riesca a fare questo intervento di riqualificazione, perché ce n'è davvero bisogno, le persone me lo chiedono, è una cosa su cui ho spesso una parola, e comunque i servizi per la comunità, per i bambini, per i ragazzi, per me sono un elemento importante, e davvero i giardini di Piazza 4 Novembre vorrei vederli riqualificati, a disposizione dei bambini più e meno grandi, perché vorrei riuscire a mettere anche dei giochi per i bambini più piccoli, quindi davvero questo è un intervento a cui tengo molto e che davvero vorrei veder compiuto prima della fine del mio mandato. Mentre per quello che riguarda la provincia, io mi auguro che si prenda coscienza davvero di quelle che è la portata delle problematiche che ci sono per quello che riguarda la viabilità, ma soprattutto l'edilizia scolastica, perché anche lì noi mandiamo i nostri ragazzi tutti i giorni in delle scuole che, nonostante tutti gli sforzi dell'amministrazione e dei nostri tecnici, molto spesso non sono decorosi o pienamente sicuri, e questo davvero crea un disagio profondo negli amministratori, nei tecnici, un senso di impotenza. Purtroppo sembra davvero sempre che si pianga miseria, ma davvero senza risorse non siamo in grado di fare niente. Abbiamo fatto un po' di interventi grazie a risorse che abbiamo ottenuto da alienazioni di beni della provincia, ma non possiamo andare avanti, perché di fatto devi trovare l'acquirente, non sempre è così semplice, e davvero se non ci vengono date risorse per fare interventi per la sicurezza dei nostri ragazzi, anche qui davvero io sembra che mi ripeto, ma davvero per me la sicurezza dei giovani, dei ragazzi, il fatto che possano studiare e vivere in ambienti decorosi è la base anche di quella che è poi la formazione dell'individuo, la sua coscienza civica, il suo rispetto per le cose, perché se si vive e si frequenta un ambiente decoroso poi si tende anche ad averne rispetto. È chiaro che se si sta in un ambiente malmesso poi c'è anche poca voglia di rispettarlo, e invece sarebbe importantissimo che si potesse dare ai nostri ragazzi un ambiente adeguato, dignitoso, dove studiare.
I giovani sono il futuro anche dal punto di vista, giustamente, sì, della costruzione del senso civico, sono pienamente d'accordo. Abbiamo un altro brano da ascoltare, qui è venuto prima il brano che è My Favorite Things e poi la versione, quella che abbiamo scelto è quella di Sarah Vaughan, Come mai?
Allora, questa è una canzone molto bella, che qualcuno la considera un po' natalizia, in realtà è una delle canzoni del film Tutti insieme appassionatamente, e John Coltrane l'ha declinata in tantissimi, è un musicista jazz che l'ha declinata in tantissimi modi, considerandola un po' la canzone perfetta. Questa cosa mi aveva affascinato appena l'ho saputa, e anch'io mi sono messa ad ascoltarla, a ricercare questo brano nelle sue svariate versioni, e in effetti è una canzone che ha una bella musicalità, le parole sono davvero molto belle, parla delle piccole cose che ti fanno, che ti sollevano dalla tristezza della quotidianità, quando succede una cosa brutta, i baffi dei gattini piuttosto che un pacchetto incartato, piuttosto che un piatto, il tuo piatto preferito. Insomma, è una canzone molto semplice, ma che in effetti ha un significato profondo, come le piccole cose possono migliorare una giornata storta.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I
Vola con noi sui 98.5 106 e 1 FM. I wanna fly, baby, fly
with you. Leo. Ancora Fly Live, siamo in compagnia di Eleonora Ducci, sindaco di Talla e vicepresidente della provincia di Arezzo. Eleonora, a questo punto entriamo un po' più sul personale in questa parte finale dell'intervista, perché ti abbiamo conosciuto attraverso i tuoi ruoli e soprattutto attraverso i tanti impegni che questi ruoli comportano. Come si fa allora a conciliare tutto, parlando in termini di vita privata?
Beh, io ho una grande fortuna, che è quella di vivere ancora con la mamma, per cui cioè, ho questo privilegio ancora, forse sono un po' bambocciona, però il fatto insomma di vivere ancora con mia madre mi dà la possibilità, comunque il fatto di non avere comunque impegni familiari, figli, mi dà la possibilità di vivere abbastanza con libertà i vari impegni, quindi ecco, mia mamma fa un lavoro per cui anche lei molto spesso è fuori casa o all'estero, oppure rientra degli orari impropri come me, quindi ecco, non ci condanniamo a vicenda per l'eccessivo impegno nel lavoro, e insomma riusciamo, stiamo insieme, riusciamo comunque a coniugare gli impegni dell'una e dell'altra in maniera tranquilla. Ecco, in questo modo qui appunto ho questo privilegio di avere comunque, di non dover mandare avanti una casa, una famiglia da sola per il momento, e questo mi dà la possibilità di dedicarmi appieno a queste attività. Vedremo nel lungo tempo se sarà stato... insomma, se sarà stato una cosa positiva, sicuramente ecco, questo è il momento in cui mi posso dedicare a queste cose. Successivamente poi vedremo se ci sarà tempo e spazio anche per fare altro a livello di vita privata, speriamo.
Ecco, la famiglia per le donne continua ad essere un elemento importante. Si parla di pari opportunità, si parla di quote rosa, però poi nella realtà magari chi ha una famiglia, dei figli da portare a scuola, da portare, non lo so, a fare sport nel pomeriggio, a fare altre attività, ha comunque delle difficoltà a conciliare tutto. E allora la necessità è di avere comunque dietro una famiglia, un appoggio, un sostegno, nel tuo caso quello di tua mamma, in altri casi appunto i nonni, magari per chi ha figli.
Ho delle colleghe in effetti, sindache, che hanno bambini, hanno un'attività lavorativa anche che le impegna molto, e davvero io le ammiro perché riescono a mettere insieme tutte queste cose. Le donne sono davvero multitasking, non è un modo di dire. Penso davvero a tante colleghe che hanno appunto i bambini, e è un impegno notevole, ecco, perché poi i figli richiedono attenzioni e non si può far scontare a loro, ovviamente non si possono far scontare a loro i nostri impegni, quindi io le ammiro davvero. Per il momento io non ho questa necessità, però svolgono davvero un ruolo importante, con un impegno sicuramente ancora maggiore rispetto al mio. Avere la possibilità di poter contare su una famiglia, su dei servizi anche, penso agli asili nido, o comunque anche una famiglia che ti fornisce un sostegno, i nonni piuttosto che il proprio compagno, sicuramente è importante.
Secondo te, Eleonora, le donne hanno il giusto coraggio, o hanno trovato il giusto coraggio anche per affrontare, accettare degli impegni importanti, oppure ancora in generale sono disposte a fare delle rinunce, sia dal punto di vista o personale o lavorativo o professionale, perché appunto si sente il peso della donna legata alla famiglia, ai figli?
Così. Questo sicuramente, guardando anche all'estero, in Italia ancora c'è. Non ci nascondiamo dietro al fatto che la piena parità è realizzata, perché questo non è vero. Ancora comunque talvolta ci si sente anche colpevoli, no? Di sottrarre del tempo alla famiglia o agli impegni privati per potersi dedicare a attività lavorative o comunque all'impegno pubblico. Quindi ancora su questo fronte c'è tanto da fare. Un uomo che si dedica corpo e anima al lavoro è una persona ambiziosa, guardato in maniera positiva. Una donna che si dedica anima e corpo al lavoro, all'impegno pubblico, non è rivista.
Ahimè,
ahimè,
è così, da donna,
vero.
Insomma, dico
assolutamente. io appunto mi occupo di pari opportunità e continuo ad occuparmene in maniera così appassionata proprio perché mi rendo conto che c'è ancora questa sensazione. Le donne che si impegnano in questo modo talvolta vengono viste come ambiziose, carrieriste, mentre nell'uomo questo è percepito come un elemento invece positivo.
Fanno fatica le donne in ruoli, ad esempio, in ruoli importanti come può essere quello di un direttore o appunto il ruolo di sindaco, di vicepresidente?
Ma io credo che piano piano siamo sempre di più e quindi questa cosa, cioè il cambiamento progressivo della società fa sì che poi comunque la comunità si abitui a confrontarsi con un capo donna, con un sindaco donna, con comunque persone, donne che ricoprono ruoli dirigenziali. Quindi io credo che questo sia comunque nelle cose, no? Il fatto che piano piano le donne che ricoprono ruoli importanti sono e saranno sempre di più e quindi diventerà un dato acquisito. Sicuramente molto spesso ci sentiamo una pressione di dover dimostrare forse qualcosa in più per la fiducia ricevuta, e questo sicuramente ci mette sotto pressione e a volte forse accusiamo anche un po' la stanchezza di dover dimostrare di essere in grado di fare le cose come o meglio degli uomini.
Un'ultima domanda, anche questa un po' la domanda di rito per quanto riguarda il futuro. C'è nella tua idea un secondo mandato, un futuro in politica, una carriera politica?
Allora, io innanzitutto mia mamma, se continuo così alla fine mi caccia perché noi abbiamo un'azienda, quindi dovrei presto o tardi comunque rientrare per portare anch'io il mio contributo all'azienda di famiglia. Se i tallesi vorranno e se appunto mi verrà chiesto e i tallesi mi vorranno rieleggere, rifarò molto volentieri il sindaco di Talla, perché comunque appunto, come dicevo all'inizio, il ruolo di sindaco davvero lo vivo come un privilegio, come una scuola di vita che alla mia giovane età sicuramente è stata ed è importante, e penso e spero che in un eventuale secondo mandato di poter dare ancora di più grazie all'esperienza acquisita, insomma. Quindi mi farebbe molto piacere se i tallesi mi volessero di nuovo come loro sindaca, sì.
Quindi il punto di vista è quello degli elettori, anche questo credo sia proprio un elemento che rafforza il legame.
Sì, anche perché io credo che quando non siamo, ovviamente poi c'è anche la percezione, no? Quando si percepisce di non essere pienamente graditi, però insomma io spero davvero che di poter in questi anni, in questi 2 anni che rimangono, portare a compimento alcune cose importanti e insomma che questa fiducia venga rinnovata, perché ecco, io l'ho vissuto come una cosa molto positiva, una grande scuola di vita, un privilegio importante, e appunto spero in un eventuale secondo mandato di poter dare ancora di più grazie a quello che ho potuto acquisire in questi anni di mandato.
Eleonora, grazie.
Grazie a voi
per la disponibilità, per questo intervento questa mattina a Radio Fly. Abbiamo ancora un brano, è il brano con cui ci salutiamo. Torniamo in Italia, uno degli artisti più affermati, proprio che si è fatto strada nel panorama musicale italiano, Max Gazzè.
Sì, perché questa canzone parla di uno come me, no? Sono 3 mesi che convivo con i miei, io sono tanti anni che convivo con i miei, si sta proprio bene con la mia mamma e si sta proprio bene, e quindi mi fa ridere questa parte, insomma, dove dice che si mangia bene, che c'ha tutto il divano per sé. Io non c'ho sempre tutto il divano per me, però abbiamo 2 divani e ognuna c'ha il suo, e quindi insomma anch'io convivo con i miei e mi trovo molto bene.
E allora, sulle note di Teresa, di Max Gazzè, salutiamo e ringraziamo Eleonora
Grazie
Ducci.
A voi, a presto.
Grazie.
Teresa, per favore, se io fossi al tuo posto, fare meglio a preservare questo nostro rimasuglio di un'intesa. Teresa, è giusto che ora ti levi di dosso tutta la vita mia, come facevi, ma troppo spesso con la biancheria.
Teresa ho già deciso, ti mollo con preavviso, che lo sbaglio tuo di amarmi col guinzaglio è stato idillo di un'illusa. Teresa, se i tuoi sentieri son passi sul ghiaccio più falsi che leggeri, come l'abbraccio a mano tesa che ora mi dai. Teresa, tu non prendertela male, niente capirai di personale. Teresa, senza offesa ce l'ha un cuore, e allora va da sé, diglielo tu di rinunciare, se non altro ormai perché non ti amo più. E poi sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo realizzare che l'amore intenso brucia presto. E non c'è nessuno che cucina come i miei, tutto il divano e dopo cena Sky. Ma non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo maturare.